Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, parto con voi con una riflessione assolutamente fuori tema, cioè parliamo di padel. Allora, a me piace molto giocare a padel. Allora, oggi vado a giocare a padel, come se qualcuno di voi non lo sa, comunque giocare a destra e giocare a sinistra è differente, no? Perché tendenzialmente quando poi uno comincia a giocare un pochettino, tende o a giocare sempre a destra o a giocare sempre a sinistra. Allora, mi scontro con una coppia di giocatori, giochiamo il primo set. Vinciamo il primo set. Nel secondo set i due opponenti si spostano, uno con la destra e uno a sinistra. Ah, io dico a quello che si sposta, che prima giocava a sinistra e che poi si sposta a destra, dico: guarda, ti suggerisco perché secondo me giochi molto meglio a destra che a sinistra, no? Lui dice: no, non è assolutamente vero. Io dico: ma guarda, non è una mia opinione, basta vedere quanti colpi ho messo dentro prima, adesso, rispetto a quanti ne hai messi prima. No, non è vero, non è vero, non è vero. E quindi poi dopo si è di nuovo rispostato e ha di nuovo perso. Questo per dire che cosa? C'è un'opinione che noi ci creiamo, cioè lui nella sua testa giocava meglio a sinistra invece che giocare a destra. Nella pratica, invece, quindi con dati oggettivi, quindi il numero di palle che tu metti dentro sono superiori quando giochi sulla destra, ma lui ha continuato a dire che giocava meglio sulla sinistra e non si è reso conto di questa cosa qua. Poi, ovviamente, io non ho voluto andare allo scontro per una partita che deve essere un piacere, e quindi siamo andati oltre. Questo per dire che cosa? Che spesso e volentieri noi, quando ci approcciamo ai mercati, ci approcciamo con una nostra idea. Ci sono alcune situazioni che ci piacciono, altre situazioni che non ci piacciono, quindi tendiamo a innamorarci di alcune situazioni e tralasciamo le altre. Sapete, su questo io insisto un po', magari sono noioso, magari sono antipatico, non importa, ma io continuo lo stesso perché lo faccio per cercare di aiutare e di supportare. Questo per dire che cosa? Veniamo nel dettaglio. Adesso c'è questo incontro tra gli Stati Uniti e la Cina. Ovviamente tutti dicono che Trump è un deficiente, che la Cina è magnifica, però nella realtà dei fatti la situazione è un po' differente. Cioè, e quindi cerchiamo di analizzarla in dati pratici oggettivi. Allora, Trump si è presentato con una schiera di personaggi che rappresentano le maggiori, massime capitalizzazioni a livello globale. A questi poteva portarsi anche il CEO di OpenAI, il CEO di Anthropic, e quindi si era portato anche tutti i capi dell'intelligenza artificiale. Questo che cosa vuol dire? Che quando tu ti presenti a un tavolo con praticamente le economie più importanti al mondo e che le loro capitalizzazioni sono praticamente equiparabili alle capitalizzazioni, se non di più, la somma delle loro capitalizzazioni più alte di tutto il PIL a livello globale, stai dicendo: guarda, io sono così, tu sei lì. E cominciamo a mettere un certo livello di distanza. Altro elemento molto molto importante: molti pensano che Trump sia un deficiente. Sicuramente, come dico sempre, non ha dei bei modi, ma la validità o l'importanza di Trump, secondo me, è abbastanza relativa, perché oggi gli Stati Uniti non la fa Trump, non la fa Obama, non la fa Biden, ma la fanno queste società che oggi hanno questa capitalizzazione. Quindi loro vanno adesso, a dir poco, quando ci sono queste convention, addirittura il presidente degli Stati Uniti li invita, e loro danno anche il loro permesso, perché CEO di Nvidia ha detto: sì, beh, c'è un buco nell'agenda, vengo, perché fino all'ultimo si pensava che non potesse andare. Cioè, rendiamoci conto che Nvidia, quando gli Stati Uniti devono incontrare la Cina, si può permettere di dire agli Stati Uniti: no, guarda, c'è un problema, adesso se mi libero vengo, se no non ho per tanto i cognoni, no? Cioè, questo per dare l'idea che i pesi e le misure sono completamente diversi. Quindi chi pensa: ah, Trump andrà via o meno, no, il punto non è se andrà via o meno Trump, perché società come Nvidia, eccetera, eccetera, ci saranno sempre di più, saranno sempre più forti e governeranno loro. Quindi loro governano e dicono al governo che tipo di leggi fare. Quindi questo è un primo elemento fondamentale, che assolutamente è molto molto importante. E alla luce di questa logica e di questa dinamica veniamo ad altre riflessioni. Un'altra riflessione che volevo fare, perché sto cercando di tirare fuori tutta una serie di temi caldi di cui nessuno parla, e l'altro tema è il tema del debito e dell'inflazione negli Stati Uniti. Allora, partiamo dal presupposto che l'inflazione sta salendo a livello globale, questo siamo concordi dappertutto, chi più chi meno. In alcuni paesi di più, come l'Europa, in altri paesi di meno, come negli Stati Uniti. Il problema, per esempio, è qual è? Che tra Europa e Stati Uniti, in Europa c'è la stagflazione, perché l'Europa cresce a 0, e gli Stati Uniti invece crescono a 2, e quindi da una parte c'è un'inflazione, però c'è anche una crescita, dall'altra parte c'è una stagflazione. Quindi qui abbiamo già un problema abbastanza importante. Però che cos'è che cambia? Che cos'è che noi dobbiamo andare ad osservare? Noi dobbiamo andare a osservare i debiti a livello globale, ma dobbiamo osservare i debiti secondo una prospettiva diversa. Cioè, il mondo di oggi ci impone di essere dei visionari, cioè ci impone di pensare le cose diversamente. Perché se ci pensiamo sempre alle solite cose nello stesso modo, possiamo farlo con l'intelligenza artificiale. Perdiamo tempo. Allora, cerchiamo di vederle in maniera diversa. Cerchiamo di vedere i debiti più grandi al mondo. Il problema oggi non è quanto debito ho, ma chi compra il mio debito, indipendentemente dalla size che io ho. Faccio un esempio. Il Giappone è il debito più grande al mondo. Ha problemi? No, perché il Giappone detiene tutto quanto il suo debito. Il secondo debito, il rapporto debito-PIL più grande al mondo, chi è l'Italia. Basti pensare anche qua. È ragionevole pensare di dire, ah, io non compro debito americano, compro debito italiano. Pensiamo di capire di che cosa stiamo dicendo. Ma detto questo, perché il debito italiano non è ancora saltato? Non è ancora saltato per motivi politici, lo tengono in piedi, anche se tecnicamente dovrebbe fallire, perché lo Stato italiano non è in grado, no, di pagare quel tipo di debito. Però che cosa vuol dire? Che se si trovano degli equilibri, tutto quanto può funzionare. Quindi, che cosa succede? Che gli Stati Uniti hanno un problema, perché oggettivamente il debito sta crescendo, no? E infatti che cosa sta succedendo al suo interno? Alcuni soggetti, tra cui la Cina, la primo acquirente a livello globale è il Giappone, che a tendere non potrà più esserlo, non perché non vuole comprare, ma perché non se lo può più permettere, perché deve vendere treasury, perché deve sistemare tutti i suoi casini interni. Quindi pian piano sta scendendo, scenderà sempre di più e il Giappone sparirà. La Cina anche sparirà, è salito su gli UK e poi chi sta comprando e chi diventerà di fatto il più grande compratore al mondo di debito americano? Allora il 60% del debito americano è nelle mani degli Stati Uniti, quindi fondi pensione eccetera eccetera, che con quanto crescerà la loro economia e quando cresce il loro saving, la loro capacità di risparmio, di acquistarsi il loro debito è sempre più elevata. E poi arrivano le stablecoin che da sole diventeranno il compratore numero uno, secondo sarà UK e poi tutto a scendere, ci sono gli altri. Quindi che cosa vuol dire? Che non è il problema che gli Stati Uniti crescono troppo il loro debito, ma che questi soggetti hanno trovato chi compra il loro debito, hanno trovato un sistema che si autoalimenta e quindi saranno in grado di. Quindi in un futuro non ci sarà da stupire che saremo tutti stile Giappone, 150, 200, 300, 400, ma chi riuscirà a trovare sempre compratori e chi non li troverà. Il problema sarà di chi non li troverà, perché tu puoi avere anche il 50%, ma se nessuno compra col 50%, questo è un problema. E quindi questo è un altro tema. E quindi veniamo poi un'altra dinamica ancora. Quindi se seguo questa logica qua, viene una logica di interesse. Quindi se questi soggetti, quelli delle stablecoin, saranno i più grandi compratori al mondo, verrà approvato il Clarity Act, la probabilità che venga approvato è molto molto elevato. E infatti, se noi andiamo a vedere i mercati, noi osserviamo che c'è una grande FOMO su questa legge e dall'altra parte il mercato saliva, il mercato sale. Chi è che sta perdendo? Sta perdendo il settore finance. Perché? Perché i più penalizzati saranno il settore finance, che fino a un po' di tempo fa hanno governato, perché le banche governavano. Però ormai le aziende, o meglio, lo Stato una volta proteggeva le banche, ma oggi chi ha più soldi decide. E quindi i vari Tether, i vari USDT, Circle, eccetera, eccetera, tutte queste società qua stanno diventando sempre più potenti, e quindi sono loro che impongono la politica. Quindi il concetto è: prima banca, tu quanto capitalizzi? 1 milione, bene, decidi. Oggi Tether, quanto capitalizza? 2 milioni, Tether decide. Quindi che cosa vuol dire? Che in questo caso qua bisogna fare questa legge, quindi la Clarity Act, a favore delle stablecoin, contrarian al sistema bancario, perché il sistema bancario è destinato a una discesa vorticosa e un cambiamento del sistema. Perché? Semplicemente perché questi soggetti hanno più soldi. Quindi quello che noi dobbiamo andare ad osservare non è il debito, non è questo, non è quello, ma è dove girano i soldi e chi comanda e come si vanno a gestire. Questo è il suo summit generale. Anche perché poi tutto questo debito americano, cosa succederà? Al massimo Nvidia dirà, ascolta, mettiamo una piccola quota, tutte le big company metteranno una piccola quota per salvare questo sistema. Perché? Perché a loro fa comodo e quindi hanno bisogno che gli Stati Uniti vadano avanti. Quindi gli Stati Uniti non possono fallire o andare in difficoltà se la capitalizzazione più elevata a livello globale stanno lì. E questo è l'elemento principale che noi dobbiamo osservare. Quindi tutti questi elementi sono fondamentali. E per questo che io dico che gli Stati Uniti, quando vanno lì, io non sono un fan, ripeto, degli Stati Uniti, ma quando gli Stati Uniti vanno dalla Cina che ha un sacco di problemi, le sue aziende adesso hanno riportato recentemente, a me piace Alibaba, Baidu, io le ho, però non crescono, non riescono a smobilizzarsi, e la Cina si trova in una situazione di stallo. Sono in una situazione di stallo perché ha vari problemi. Uno, in primis, il debito molto molto crescente, l'economia che non funziona. Secondo, l'altro problema principale che ha è legato alla valuta. Adesso cosa farà? Molti gli dicono, devi rivalutare. Sì, però se rivaluta questa non fa più PIL. Se invece svaluta c'è un problema di svalutazione e quindi c'è un altro problema. E l'altro problema principale, che poi questo è un problema che invece riguarderà un po' tutti, e anche qua gli Stati Uniti si stanno muovendo, vedi Intel, è che tutto è legato a Taiwan, perché la gran parte dei semiconduttori si fa lì. E la Cina vuole conquistare Taiwan, e gli Stati Uniti vogliono dare le armi a Taiwan. Che succederà? E questo è uno stallo, perché da questo stallo in qualche modo ne uscirà, perché la Cina, Taiwan, se la vuole prendere. E quindi se si prenderà lì, che succederà? E quindi purtroppo è un po', come si dice, in un cul-de-sac, perché non ha oggettivamente la Cina tante armi per gestire. Molti parlano, sì, il tema delle terre rare. Sì, le terre rare ci sono, però ci sono altre regioni che hanno le stesse risorse e le nuove tecnologie stanno cambiando, quindi si utilizzerà sempre meno terre rare e nuovi stabilimenti possono essere aperti per, quindi è semplicemente uno spostare avanti nel tempo questo problema, che poi pian piano verrà risolto anche questo. Però ripeto, oggi come oggi la Cina e gli Stati Uniti devono collaborare, però le armi che ha in mano Trump sono oggettivamente più alte, però il mainstream dice una cosa e la realtà ne dice un'altra. Poi ognuno di voi, come dico sempre, segue quello che preferisce, quello che gli piace di più. E ripeto, se io dico cose che non vi piacciono o che non vi sono simpatici, ripeto, cancellate dal canale e andate da un'altra parte. Però il mio compito è quello di insistere per farvi vedere quella che è la realtà oggettiva, perché su queste logiche, su queste basi si fanno i soldini. Se invece si seguono tutte le altre logiche, le altre cacate, si finisce per comprare il BTP a 2 punti percentuali con un debito stratosferico o investire su altre cose che poi non salgono, e ci si perdono poi i treni che sono quelli che sono interessanti e quelli che possono funzionare. Ripeto, ci metto un po' di enfasi perché vi voglio bene e ci tengo affinché tutti possiamo migliorare. Ok? Un abbraccio, ciao ragazzi!